Allora,
Angelina.
andiamo al programma di oggi cominciando con una domanda da un nuovo fratello, José María. Infatti lui scrive in spagnolo, ma ha detto che sta seguendo i nostri messaggi in italiano e ha alcune domande sul tempo della fine dal libro di Apocalisse. Facciamo così, Giuseppe, tu parli italiano, Dora, tu vai in spagnolo?
Va bene.
Allora, aspetta, ripeti, cos'è che lei legge in spagnolo e io cosa faccio?
Tu rispondi in
Io
italiano.
rispondo in italiano, che ci capiscano.
Sì.
E chi traduce lo
Ed
spagnolo?
ora.
A lei parla in spagnolo e traduce
Sì.
anche?
Non... Tu parli italiano, lei traduce in spagnolo.
Io parlo
Sì.
italiano. Ho capito. E le domande qui come le fa in
Li
spagnolo?
legge ora, sì.
In spagnolo.
Sì, e
E chi
poi
le traduce in
io.
italiano? Ah, tu. E
Faccio anche io qualcosa, sì.
anche tu fai qualcosa. Allora andiamo, vai, vai con lo spagnolo allora.
Queridos hermanos, me son de gran bendición sus mensajes y aprendo mucho con lo que estoy estudiando.
Cari fratelli, mi sono de grande benedizione i vostri messaggi e imparo tanto da quello che sto studiando.
Me gustaría preguntaros varias dudas que me surgen y sería para mí de gran ayuda que la pudierais responder. Eso me ayudaría a poder enseñar mejor la palabra en mi propia congregación.
Volevo chiedervi alcune domande, alcuni dubbi che ho e sarebbe per me un grande aiuto se potete rispondermi. Questo potrebbe aiutarmi a insegnare meglio la parola di Dio nella mia congregazione.
Dice che congregazione è, cos'è, evangelica, cos'è?
No, non dice,
Non lo dice.
ma sembra che è un
Comunque.
insegnante.
Ok, va bene, d'accordo. Allora, andiamo avanti.
Ok, prima pregunta. ¿Es lo mismo las tinieblas de afuera? El horno de fuego y el lago de fuego.
Le tenebre di fuori, il lago di fuoco e il forno di fuoco sono la stessa cosa? E
¿Quién va a cada sitio?
chi va a ognuno di questi posti? Le
Ok, allora la domanda è, tu che sei brava a sintetizzare.
tenebre di fuori, il lago di fuoco e il forno di fuoco
Sì.
sono la stessa cosa?
Il forno di fuoco e il lago di fuoco è lo stesso.
Ah,
Entonces,
ok.
devi darmi tempo per tradurre, Giuseppe. Allora, el horno de fuego y el lago de fuego es la misma cosa.
Sì, Apocalisse 22:15 dice lago di fuoco e basta. Forno, lago di fuoco è lo stesso.
Ok.
El horno del fuego, el lago de fuego es la misma
Sì,
cosa.
no.
Apocalipsis 22:15 dice eso.
Sì, non è che è meglio il lago di fuoco che il forno di fuoco.
Ok,
Cioè, hai
sì.
visto mai quando fanno il pane nel forno, caro mio?
Sì.
Non è. Vabbè. E poi, cos'è che diceva? Le tenebre di fuori. Allora, cosa sono le tenebre di fuori, no? Lui diceva le tenebre di fuori, quando Gesù dice sarà cacciato nelle tenebre di fuori. E
Sì.
lui chiede, le tenebre di fuori è lo stesso del lago di fuoco?
Sì.
Chiede.
Entonces, la pregunta es, ¿las tinieblas de afuera es el mismo con el lago de fuego?
No, non è lo stesso questo.
Eso no es
Quando
el mismo.
Gesù dice vi caccio nelle tenebre,
Cuando Jesús dice que les voy a enviar afuera en las tinieblas,
si sta parlando che nel giorno del giudizio,
habla del día del juicio,
che saranno cacciati fuori dalla luce del regno di Dio
che van a ser tirati
e c'ha da fuera. Sì,
echada afuera del regno de Dios,
dalla luce del regno
dalla
di Dio,
luz del regno de
che
Dios,
sarebbe Nuova
que es
Gerusalemme,
el nuevo
il
Jerusalén,
matrimonio della sposa con
el
l'agnello,
matrimonio de la esposa
le
con el
benedizioni di Dio
cordero,
in cielo,
las bendiciones de Dios en el
dove non ci
cielo.
sono tenebre al regno di Dio.
En el reino de Dios no hay
E
tinieblas.
dove sono?
¿En dónde están estas
E sono in un
tinieblas?
posto, andiamo Apocalisse 21:1
Podemos leer
e
en
2.
Apocalipsis 20, 21,
21:1 e 2.
1 y 2. Italiano?
E vedete voi, siete voi le macchiniste.
Apocalisse 21, 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più.
Apocalipsis 21, 1 y 2. Y vi un cielo nuevo e una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Ok, allora qui vediamo, Apocalisse 21, 21, 1 e 2, che scendono a Gerusalemme, ovviamente, Apocalisse 21, dopo Apocalisse 20, cioè dopo il millennio.
Aquí vemos que la Nueva Jerusalén descende del cielo.
Dal cielo, ovviamente, dopo il millennio del capitolo
ovvio
prima.
Ovvio que es después del millennio.
Che è il capitolo prima.
Que es el capítulo antes.
Apocalisse 20.
Apocalipsis 20.
Che questa è la Nuova Gerusalemme.
Esa es la Nueva Jerusalén.
Che scende come una sposa.
Que desciende como una esposa.
Cosa vuol dire?
Che significa eso?
Che quello sarà il castello 2400 chilometri di altezza.
Que eso es el castillo de 2400 km di altura.
1500 miglia di altezza.
E 1500
miglia. Vivi inglese, lascia perdere, sta parlando italiano. Le miglia sono 1500 km 2004. Allora andiamo avanti. Larghezza 2004, altezza 2004 km.
Entonces 2400 di altura di chilometri e 2400 el ancho.
Ancho. Allora, questa è, diciamo, la villetta della vacanza della sposa di Cristo che scende dopo il millennio, la villetta.
Ese es el castillo de las vacaciones de la esposa de Dios después del milenio.
Ok, a posto, va bene? Però, cosa dice anche? Dice anche, vidi nuovo cielo e nuova terra.
Però también dice che vi cielo nuovo e tierra nuova.
Ok, quindi... tre cose, nuovi cieli, nuova terra e nuova Gerusalemme.
Entonces aquí son tres cosas, el cielo nuevo, la tierra nueva y Jerusalén nueva.
Gerusalemme vecchia è stata bruciata.
Era Jerusalén vieja, già fu chiamata.
Dove?
Donde?
Capitolo prima.
Nel capitolo anterior, 20, Apocalipsis 20.
Verso 10.
Versicolo 10.
Il fuoco scende dal cielo.
Viene fuoco dal cielo.
E brucia il diavolo e i suoi seguaci.
E chiama il diavolo e los che lo siguen.
Ok, e nell'epistola di Pietro, credo capitolo 3.
L'epistola di Pedro, capitolo 3.
Credo capitolo 3 dice, che, vede, che dice la terra passerà via con grande rumore e tutto sarà bruciato.
Dice che in la terra tutto va a essere chiamato.
Yeah, in English it says, pass away with great noise. I think it's 2 Peter chapter 3.
Allora, yeah, probably. Yeah.
Vabbè, allora, Angel sta cercando. Secondo Pietro 3 credo che sia.
Secondo Pedro.
Verso 9, 10, verso lì forse.
All these things will be dissolved.
Sì.
10.
Statua del paragrafo, tac paragrafo l'iniziale, cos'è? Che verso comincia?
10.
10, perfetto, vai.
Secondo Pietro 3, 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si risolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà? Mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno.
Perfetto, Angelo Apocalisse 20 dopo.
Secondo Pedro 3, de 10 a 12. Ma se il dia del Signor vendrà come ladrone alla noce, e nel quale los cielos passeranno con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? E pías conversaciones, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrasados, se fundirán.
Referencia.
Segundo Pedro 3, de 10 a 12.
Apuestos. En español se dice así, apuestos. Apuestos, no.
A posto italiano, non si può spagnolizzare.
Sì, vabbè, pazienza. Allora, andiamo avanti. Allora, questa qui è la nuova terra, perché la vecchia terra viene bruciata. Apocalisse 20:10.
Il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Devi cominciare dal 9. Devi cominciare dal 9, Angela.
E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò.
Ok, questa sarebbe la profezia di Pietro, secondo Pietro 3, dove dice che la terra passerà bruciata. E qui in questo, cronologicamente avviene adesso, dopo il millennio, Gloria.
E dopo ripeti quello che hai detto.
D'accordo.
Ok. Ok, Apocalipsis 20, 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Apocalipsis 20, 9 y 10.
Va bene, lo stavo dicendo?
Lo che io decía.
Che cronologicamente la terra sarà bruciata.
Che in ordine cronologico la terra va a essere chiamata.
Sarà in Apocalisse 20, verso 9 e 10.
In Apocalisse 20, 9 e 10.
Che abbiamo letto.
Che abbiamo letto.
Che questo avviene.
E questo va a succedere.
Se legge Apocalisse 20.
Apocalisse 20.
Sì, ok. E avviene dopo il millennio.
Questo succede dopo il millennio.
Questo lo dice chiaro in Apocalisse 20.
Se tu lees il capitolo, è molto chiaro.
Va bene, a posto.
È molto chiaro.
Allora, qui abbiamo spiegato la prima parte che c'è la. La nuova terra è bruciata, quando la terra è bruciata, Apocalisse 20, arriva Apocalisse 21.
Entonces, la terra è stata chiamata in Apocalisse 20 e después viene Apocalisse 21.
Ecco, capitolo dopo.
È il seguente capitolo.
Quindi, dalla terra bruciata.
Después che la terra è stata chiamata.
Cioè la superficie.
La superficie.
Ok. E allora, ecco che Dio ricrea di nuovo la nuova terra.
Dios crea de nuevo, crea de nuevo la nueva tierra.
Apocalipsis 21, 1
y 2. 21, 1 y 2.
Nuovi cieli, nuova terra.
Nueva tierra, nuevos cielos.
Okay, però c'è nuova Gerusalemme che scende sulla terra.
Y también ahora el nuevo Jerusalén desciende sulla tierra.
Che era rappresentata nel Vecchio Testamento dall'arca con lo Spirito Santo.
En el Antiguo Testamento el nuevo Jerusalén fu rappresentata
dall'arca con lo Spirito Santo.
Con lo Spirito Santo.
Quindi
dentro.
La nuova Gerusalemme è una specie. In allegoria, simbolicamente, una specie di arca.
La Nuova Gerusalemme è come una
allegoricamente.
Sì, è come similare all'arca.
Allegoricamente, si dice in spagnolo italianizzato, suppongo. Allora, la Gerusalemme è l'arca con dentro lo Spirito Santo.
La Nuova Gerusalemme è come l'arca che tenia dentro lo Spirito Santo.
Ecco. Quindi l'arca diventa Nuova Gerusalemme, lo Spirito Santo diventa la sposa e Cristo e tutto quello.
L'arca si converte nel Nuovo Gerusalemme, dove sta la sposa.
E Cristo.
E Cristo.
E Dios.
E Dios.
E vamos a tener mucho gozo. Saremo felicissimi.
Alleluia.
Allora abbiamo spiegato questo. Però le tenebre di fuori, le tenebre di fuori, dove sono?
Dove stanno?
Le vediamo, le troviamo in Apocalisse 22, 14 e 15, le tenebre di fuori.
Las tenebras de afuera les vamos a encontrar en Apocalipsis 22.
14 e 15, scusate la lunga storia.
14 e 15.
A chi tengo Angela con dos relojes delante de mí, mi dice...
Sì, è lunga
Mosè,
storia,
acá
sì.
Tenemos que marchar. Mi dice Angela, c'ha due occhi, Angela, sono due cronometri. Vai Dora.
Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su paciencia...
Está licenciada esta hermana. Te licenciamos en troncos.
I'm sorry.
Te licenciamos su dos pies. En due
I
pie.
Am sympathizing with Angie.
Licenciar en Spanish significa otra cosa.
Licenciar en... Sí, de
acuerdo. Significa dar una diploma. Despedirse, dice.
Sí, pero yo sé.
Ah, ok.
Es que yo me annoio siempre a hablar de eso. Bisogna inventare palabras nuevas.
Ok. Vedi, così faccio io in italiano anche.
Vamos, hermanita.
Entonces, Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros y los disultos y los homicidas y las idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Apocalipsis 22, 14 y 15. ¿Leggi in italiano, Angela?
Ma sicuramente che io Io no, non ho capito smucho.
Andiamo in italiano, ma cosa hai letto?
No, hai compreso smucho con tuo spagnolo. Con tuo spagnolo è mio, a casa, se salva chi puede.
Pobrecito, hermano José.
Allora, vamos.
Revelation 22, 14 and 15.
Apocalisse 22,
14
e 15. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Ok, aggiungi il verso 2, così concludiamo.
In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Essa dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Apocalisse 22:2. E nel medio della piazza de Ea e della una e della otra parte del rio, estava l'arbol della vida, che geva 12 frutos, dando cada mes su frutto. E las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
Va bene, conclusione. Allora, qui abbiamo
entonces,
la Nuova Gerusalemme, va bene, dove c'è la luce, le tenebre di fuori e la Nuova Terra.
Entonces, tenemos la Nuova Jerusalem, donde está la luz, e afuera della Nuova Jerusalem, donde están las tinieblas.
C'è la luce, dico, il regno di Dio della luce, quindi la luce del regno di Dio, le tenebre della Nuova Terra.
Entonces, la luz del reino de Dios y las tinieblas de la nueva tierra.
Porque la nueva tierra será como adesso.
Porque la nueva tierra va a estar como ahora.
Cioè, diciamo, sistema solare, giorno 24 ore, 365 giorni, andare intorno al sole, è uguale, non cambia niente.
Igual como ahora, todo el amanecer, el atardecer, todo.
La gente si andrà a letto la sera, si sveglierà la mattina.
La gente va a ir a dormire alla noche, alla mañana se van a despertar.
Saranno ancora carichi di disgrazie, di mali, di stregoneria, di fornicazione. Tutta la lista del verso 15.
Van a tener muchos problemas, como dice en Apocalipsis 22:15. La omicidias, la idolatras, cualquier que ama y hace mentira.
Gente che avrà bisogno della guarigione di Cristo.
Gente che va a necessitare la sanazione di Cristo.
Ora rappresentata quando imponiamo le mani sugli ammalati per fede e guariscono.
Ora la sanazione di Cristo sta rappresentando quando noi poniamo le mani in orazione.
La sanazione di Cristo. In quel tempo?
A ese tiempo.
Sarà rappresentata?
Va a essere rappresentata
dalle foglie dell'albero della vita,
delle hojas del árbol de la vida,
che dà 12 frutti all'anno, 12 raccolte all'anno,
che lleva 12 frutos cada mes,
12 raccolte,
cosechas.
Sì, vabbè, legge verso 22:2. Va bene, quindi porteremo la guarigione dell'albero della vita.
Entonces nosotros vamos a llevar la sanación del árbol de la vida.
Va bene, tutti quelli che siamo scritti nel libro dell'agnello.
Todos aquellos de nosotros que estamos escritos en el libro del Cordero.
Va bene. Usciranno dalla Nuova Gerusalemme a portare queste foglie di guarigioni al mondo.
Vamos a salir de la Nueva Jerusalén para llevar esas hojas de sanación al mundo.
Al mundo
que está afuera.
Que está afuera.
¿Dónde están las tinieblas?
Dove sta la tiniebla.
Okay.
Quindi rileggi di nuovo verso 14, dice fuori dalla città.
Apocalisse 22:14. 14.
Okay. Fuori dalla città.
Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entre por las puertas en la ciudad.
Quindi,
15.
Quindi, come vedi, sono fuori dalla città.
Mm-hmm. 15 dice fuori. Apocalisse 22, 15. Ah,
benedetti quelli che entrano?
Sì, ah, sì, in 15 dice, sì, ma sì, los peros están sì afuera.
Ecco, perfetto, allora, grazie. Allora, 14 dice, benedetti chi entra nella città. E 15?
Apocalisse 22:15, ma los peros estarán afuera.
Afuera di cosa?
Afuera de qué?
Fuori dalla città.
Afuera de la ciudad.
Fuori dalla Nuova Gerusalemme.
De la ciudad de Nueva Jerusalén.
Nelle tenebre.
En las tinieblas.
Cioè, perché le tenebre?
Perché tinieblas?
Perché c'è la notte e il giorno.
Perché hai il día, la notte.
Come adesso.
Come ora.
Quindi la luce del giorno, le tenebre della notte.
La luz del día, la tiniebla della notte.
Però anche le tenebre spirituali ci sono.
Però también allá están las tinieblas espirituales.
Come vediamo al verso 15.
Come vemos in Apocalipsis 22:15.
Piene di malattie, di stregoneria, di idolatria.
Allá son los disolutos y los homicidas y las idolatras.
Sì, capito, perché il diavolo non c'è più.
Perché non è il diavolo?
Ma le conseguenze del peccato che l'umanità ha scelto?
Però le conseguenze del peccato che la umanità ha escogito
continua.
Vanno a continuare.
Continua finché saranno guarite dalle foglie.
Vanno a continuare hasta che può essere sanato dalle hojas del albero.
Io credo che ho finito, Angela.
Penso che termina con la risposta.
Però puoi dire in due parole queste tenebre di fuori, dove sono esattamente?
Entonces, nella nuova terra. Están las tinieblas de afuera?
Nella nuova terra.
En la nueva tierra.
Fuori della nuova Gerusalemme.
Okay. Afuera della nuova Gerusalemme.
Quindi ci sarà un matrimonio di Cristo con la sposa e quelli che saranno, non avranno i vestiti bianchi lavati col sangue di Cristo saranno cacciati fuori.
Entonces va a ser il matrimonio de Dios. De Cristo con su esposa y los que no tienen el vestido de esposa van a ser echados afuera.
Vestido blanco lavado con sangre de Cristo van a ser echados afuera. Ci siamo?
E il lago di fuoco dov'è?
Il lago di fuoco è nel capitolo precedente. A questo punto non c'è più c'è il lago di fuoco, ma non c'è più l'inferno, non c'è più la morte. Leggi l'Apocalisse 20 verso 13, 14, 15 dice la morte non c'è più e l'Ades fu gettato nel lago di fuoco, però c'è ancora il lago di fuoco, eh? In Isaia 66, 24 dice che il lago di fuoco c'è ancora. Isaia 66, 24.
Ok, resume. I got lost.
Ok, resume. La domanda è di Angela, c'è ancora il lago di fuoco?
Entonces,
sì, c'è ancora, non c'è più la morte, non c'è più il diavolo, il lago di fuoco c'è ancora.
Entonces, la pregunta es dónde está el lago de fuego, y el lago de fuego todavía está, pero no existe más la muerte.
Non c'è più la morte, non c'è più il diavolo,
ni el diablo,
non ci sono più i demoni,
también los demonios.
I loro cadaveri sono nel lago di fuoco.
E los cadaveri?
Los cuerpos muertos.
Sì, el cuerpo muerto va a ser en el lago de fuego.
Aprire Isaia 66, per favore.
Podemos leer en Isaia 66.
Va bene, Dio rilascerà a remembrance, a ricordo di cosa succede a quelli che si ribellano contro Dio. Quindi appunto il diavolo e i suoi seguaci. Quindi il lago di fuoco, quei cadaveri, ci saranno ancora in qualche parte dove, in qualche monezaio della nuova terra, da qualche parte, qualche caverna, qualche vulcano, ci sarà ancora con tutti i cadaveri, le anime morte. Entonces, dove lo dice Isaia 66, 24.
Il lago del fuoco va a esistere in alcun parte, come un
vulcano, qualcosa così?
Con los cadaveres.
Dove lo dice?
Dove dice eso?
Isaia 66, 24, leggere. Isaia 66, cosa parla Isaia 66? Parla della nuova terra, dei nuovi cieli, sta parlando di dopo il millennio, leggi.
Isaia 66 habla de la nueva tierra, de los nuevos cielos que son recreados.
Sí, se tú leggi, studi Isaia 66, está hablando de dopo el millennio cuando c'è la nueva tierra. Leggi solamente el verso 24.
Se tú estudias todo ese capítulo, habla de la nueva tierra después del millennio.
¿Cuál es el capítulo? Yo he dicho Isaia 66. Devi specificare. Vai.
Isaia 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne.
Leggi questa scrittura per cortesia.
Isaia 66, 24. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà. E saranno in orrore a ogni carne.
In Marco 9 Gesù cita proprio questa scrittura, il verme non muore, il fuoco non si estingue. Gesù sta citando questo.
In Marco 9 Gesù parla di questo versicolo.
Quando insiste Gesù, cavati l'occhio, tagliati la mano, non andare all'inferno per questi, cavali se questi ti fanno peccare.
Quando Gesù parla che qualche peccato che te hace caer, tu tienes que cortarlo y dejarlo.
Cortare il braccio, saccare l'ojo. Para no ir al lago de fuego, Gesù dice. E questo riferimento che Gesù cita, lo cita da Isaia 66.
E Gesù basicamente habla di questo versicolo, di Isaia 66.
Quindi la gente che prende questa scrittura di Gesù, che dice il fuoco non si spegne, il verme non muore, sofferenza eterna.
Entonces la gente que dice, mira, aquí dice, gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, va a ser una, una
soffrimento
eterno.
Lo dice Gesù in Marco 9.
Perché Gesù dice in Marco 9.
Calma, Marco 9 viene da Isaia 66.
Però Marco 9 viene da Isaia 66.
È sempre Gesù che parla attraverso Isaia.
È Gesù che parla attraverso Isaia.
E cosa dice attraverso Isaia?
E che dice attraverso Isaia?
Isaia 66 parla della nuova terra, nuovi cieli.
Tutto il capitolo Isaia 66 parla della nuova terra e del nuovo cielo.
Sta parlando di Apocalisse 21 e 22.
Sta parlando di Apocalisse 21 e 22.
Quando non c'è più la morte, non c'è più il diavolo, c'è l'eternità.
Quando non hai mas la morte né il diavolo, hai solamente l'eternità.
Sta parlando dopo il millennio.
Habla después del millennio.
Lo vedi in Apocalisse 20, che è millennio
lo
passato.
Lo puedes ver in Apocalisse 20, che il millennio già si terminò.
Ok, cosa dice?
E che dice?
Isaia 66, 24, una rivelazione che Dio mi ha dato pochi anni fa.
Isaia 66, 24, una pequeña rivelazione che Dio mi dio alcuni anni fa.
E dice che non ci sono le anime che soffrono, che gridano, che strillano.
E dice, a chi dice che non sono las almas che gioran e che
griten. Che sono tormentados.
E che
sono
tormentados.
No.
No.
Cadaveri.
Dice los cadáveres.
Non abbiamo un Dio, come dicono i satanisti, che si diverte a vedere la gente strillare all'inferno per la eternità. No.
Non tenemos un Dio, no tenemos un Dios que se
como dicen los satanistas.
No tenemos un Dios como dicen los satanistas que está muy feliz a ver las almas que gritan y sufren por eternidad.
No.
No.
Dile, cari satanisti, siete fuori binario again, di nuovo.
Pueden decir a ellos queridos satanistas, ustedes de nuevo no entienden bien.
No tiene, usted no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo puede entender la Biblia? Non avete lo Spirito Santo, come potete capire la Bibbia? Scusate, mi sono confuso con la lingua. Capisce? Isaia 66, 24 dice chiaro, chiarissimo, nero su bianco, i cadaveri, i morti.
A chi dice,
I cadaveri morti sono tormentati.
A chi dice muy claro che sono los cadáveres.
Alleluia? Che sono tormentados. Non las almas, non le anime. Angelina.
Allora,
io meglio che ti sbrighi, che qui stai parlando così tanto, yes, che qui il tempo corre.
Allora, per capire, due parole. Ragazzi. Le tenebre di fuori sono sulla nuova terra.
Entonces,
e quindi è gente
fuera?
Che non andrà all'inferno, è gente che vivrà.
Can you repeat again, please?
Le tenebre di fuori sono la nuova terra.
Entonces, las tenebras de afuera es la nueva tierra.
Si tratta di gente che non andrà mai all'inferno.
E esto habla de gente che nunca va a ir all'inferno.
Non c'è più.
Perché l'inferno già non
esiste. C'è solo il lago di fuoco. Non c'è più l'Hades, la punizione.
No hay más el Hades, solamente el lago de fuego.
Il lago di fuoco è il posto dove c'è la perdizione eterna.
El lago de fuego es el lugar donde está la perdición eterna.
Sì, la morte eterna.
Quindi, la morte.
Questa è la differenza tra i due.
Esa es la diferencia tra las
cosa?
Dos.
Tra le tenebre e il lago.
Sì,
esa es la diferencia entre las tinieblas de afuera y el lago de fuego.
Sì, la tiniebla è la nuova terra.
La tiniebla es en la nueva tierra.
E poi la domanda di questo fratello José María è chi va in ognuno di questi posti?
La siguiente pregunta de José María es ¿quién va a cada sitio? Chi va in las tinieblas e chi va nel lago de fuego.
Vabbè, questo qui, diciamo, devi leggere Apocalisse 20, dall'11 al 15, c'è il trono bianco, c'è il giudizio del trono bianco.
Para eso tienes que leer Apocalipsi 20 de...
Dall'11 al 15.
Dalla 11 a 15.
Va bene, dove dice
donde
che...
Dice,
ognuno è giudicato in base alle sue opere.
Che è il giudizio del trono bianco e allà cada uno è giudicato
per le sue opere.
Por sus obras.
Che questa non è la gente che hanno ricevuto Cristo e i peccati perdonati dal sangue, no.
Esa gente non sono gente che ricevieron a Cristo e Cristo les han perdonato per tutti i suoi peccati.
Questa è gente che ha respinto Gesù.
Esa es la gente que han rechazado a Jesús.
E sarà giudicata per le opere.
Y esa gente que rechazó a Jesús van a ser juzgados por sus propias obras.
E con le opere nessuno può essere salvato.
Y por sus propias obras nadie puede ser salvado.
E andare nel regno di Dio.
E poder ir al regno de Dios.
Al massimo, quelli che non sono troppo malvagi andranno a nuova terra dove ci sono tenebre.
Como máximo, los que no están tan malos van a ir a la nueva tierra. E non nel Nuovo Gerusalemme,
secondo
però nella nuova terra vanno a essere le tenebras.
Secondo Corinzi 5:10.
Possiamo leggere in Secondo Corintios
5:10. Questo è il giudizio 5, della
10.
Chiesa.
Okay.
Secondo Corintio 5:10 è il giudizio per i cristiani.
Ok, Apocalisse 20:1-15 giudizio della non chiesa, dei non salvati.
E Apocalisse 20:11-15 è il giudizio per la gente che non è salva. Questi, non tiene la salvazione.
Tra questi chi andrà al lago di fuoco e chi andrà a nuova terra, tra questi.
E in ese juicio de Apocalipsis 20 van a ser juzgados y algunos van a ir en la tiniebla, en la nueva tierra, y otros en el lago de fuego.
Ma secondo Corinzi 5:10 è il giudizio della chiesa, dei cristiani salvati.
Però secondo Corintios 5:10 es el juicio de la iglesia de los que son salvos.
Scrivete questa scrittura.
Scrivere tutte queste referenze.
Queste sono dottrinalmente assolutamente importanti.
Questi versicoli sono molto importanti.
Dottrinalmente.
Da un punto di vista dottrinale.
Allora, leggiamo secondo Corinzi 5:10.
Secondo Corintios 5:10. Perché è menester che todos nosotros parezcamos ante il tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, or sea bueno o malo.
Okay.
Secondo Corinzi 5:10, noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Quindi non è giudizio di condanna, nel senso lago di fuoco, eccetera.
Entonces aquí no es un juicio de condenación para ir al lago de fuego o en las tinieblas.
No, questo è un giudizio se riceveremo la corona oppure la perderemo.
Esto es un juicio si vamos a recibir la corona o lo vamos a perder.
Va bene? Apocalisse 3:9.
Apocalipsis 3:9. E aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. E aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies. Y sepan que yo te he amado. Apocalipsis 3:9.
Italiano.
Apocalisse 3:9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Va bene, sinagoga di Satana, dicono che sono giudei, dicono che sono cristiani, dicono che sono cattolici, evangelici, e non lo sono.
Podemos también decir que dicen que son, okay, judíos o cristianos o evangélicos, pero no lo son.
Gli evangelici in Germania sono loro che hanno fatto la guerra per Hitler, evangelici. Che ne capiscono questi? Che ne capivano di Vangelo questi? Niente.
Los evangélicos en Alemania fueron al lado de Hitler durante la guerra.
E i cattolici sostenere Mussolini.
Los católicos a apoyar a Mussolini.
Sto parlando della gente.
Hablo de la gente.
Quindi dicono sono cristiani, ma non lo sono tanti di loro. Dio il giudice, Dio sa.
Dicen che sono cristiani, però muchos de ellos no son. Okay. Dio sa chi sono.
Come dice lì, dicono sono giudei, ma non lo sono. La stessa storia.
Así come dice qui, dicen che ser judíos, però non lo son.
Io li farò venire a inginocchiarsi davanti a te, o chiesa di Filadelfia, o sposa di Cristo, o cristiani fedeli, e come dice, inginocchiarsi davanti a voi, così ad adorarli, cos'è che dice?
Li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Ecco, that's it. Inginocchiarsi come i fratelli di Giuseppe davanti a Giuseppe, capito? Così.
Ellos van a adorar delante de tus pies para saber que yo te he amado.
Cosa stiamo studiando qui?
Che stiamo studiando qui?
Stiamo vedendo il tribunale di Cristo.
Vemos el tribunal de Cristo.
Che succederà alla chiesa di Filadelfia, la chiesa sposa?
Che va a passare alla iglesia di Filadelfia, alla iglesia sposa?
E la chiesa dell'Odissea, la chiesa del vomito, la chiesa che cerca di fare il meno possibile per il Signore.
E che va a succedere alla Odissea, la iglesia che tratta di essere lo meno possibile per Dio?
Studiarlo, Apocalisse capitolo 3.
Lo potete studiare, Apocalisse capitolo 3.
Questo è il tribunale di Cristo.
Questo è il tribunale di Cristo.
La più grande punizione per un cristiano?
La más grande castigo, el más grande castigo para un cristiano.
Quale sarà, Angela?
Qual può essere?
Tu che sei arzilla.
Di sapere che avrei potuto essere vicino a Gesù, però non lo sarò,
di
perché
più.
Non lo merito.
Di più, peggio di così. Peggio, Dora.
Mia opinione è andare nel cielo, e essere Laodicea, Gesù dirti che non ti conosce.
Peggio. Gabriele.
I don't know.
Andare in cielo Vedere Cristo che sposa la Chiesa fedele.
Entonces, ¿cuál es el castigo más grande de un cristiano? Es ir en el cielo y ver la esposa fiel
vedere
que se va
Cristo,
a casar.
Traduci bene. Vedere Cristo che sposa la Chiesa fedele.
Ver a Cristo che se va a casar con la esposa fiel.
E tu sposa infedele. Chiesa infedele.
E tu, iglesia che non è fiel.
Venire respinta.
Ser rechazada.
Matteo 7, 21 a 23.
Matteus 7, 21 a 23.
È Gesù che ti dice?
È Gesù che ti dice?
Sì, hai fatto miracoli, grandi opere, cacciato demoni. Sì, sì, sì.
Sì, esiste grandi milagros. Sì, sì.
Ma?
Però?
Non ti conosco.
Io non ti conosco.
Quindi cacciato fuori. Entonces, fuori dalla camera nuziale.
Rechazata e echata afuera
dalla camera nuziale.
Del quarto
donde se casan.
Del quarto del casamiento, del matrimonio.
Angela, io credo che casi è terminato. Penso che è stato necessario qua andare su e giù per la Bibbia. Com'è andato?
Il
messaggio com'è andato? Era un messaggio che Angela mi fa, mi raccomando, 10 minuti perché e invece un'ora ci è voluto.
Allora, in conclusione, la gente che va nelle tenebre e quella che va nel lago di fuoco sarà deciso al tribunale del al giudizio del trono bianco.
Apocalisse entonces, 20 11 a 15.
Entonces la decisión quién va en las tinieblas de la nueva tierra y quién va en el lago de fuego va a ser una decisión tomada en el tribunal blanco de Dios en Apocalipsis 20 de 11 a 15.
Ok.
Perfetto. El tribunale di Cristo e giudizio tra Laodicea, Filadelfia, la sposa e la non sposa.
Y el tribunal de Cristo es el juicio tra la Laodicea, Filadelfia, la iglesia esposa y la iglesia que no es esposa.
Infatti, scrittura, 2 Corinzi 11, 2.
2 Corintios 5, 10.
Matteo 7, 21, 23.
Matteo 7, de 21 a 23.
Apocalisse 19, 7 a 9.
Apocalisse 19, de 7 a 9.
E aggiungete voi, insomma.
Questa è la risposta alla seconda domanda che ancora non abbiamo letto.
Prima che chiami, il Signore risponde.
Il tribunale di Cristo, la sposa, Filadelfia, Laodicea, è la seconda domanda.
A posto, abbiamo già risposto allora.
Sì.
A posto.
Eso es también una respuesta a tu segunda pregunta, José, che tu preguntabas por la...
Por la esposa di Cristo, Filadelfia, Laodicea.
Por la Filadelfia, esposa di Cristo,
cosa
sì.
Manca, Angelina, nel tuo curriculum?
Domanda 3. Ora leggi tu in spagnolo.
Ok, pregunta numero 3. ¿Es posible que los 1040 que los 144.000 representen a todos los creyentes que serán sellados y que sea un número simbólico?
È possibile che i 144.000 rappresentano tutti i credenti che saranno sigillati e quindi questo numero è solo simbolico?
No, i 144.000 sono citati ripetutamente e non sembrano affatti simbolici. Trovate Apocalisse 7, verso 1 al 4, Apocalisse 14, dall'1 al 4. È troppo specifico per essere simbolico.
Ese numero de 144.000 se habla de ellos varias veces y no parece que es un número simbólico. Los puedes leer en Apocalipsis 7, de 1 en adelante, y Apocalipsis 14, versículo 1.
1 al 4.
Al 4.
E in Apocalisse 7, infatti, se tu dopo l'enumerazione dei 144.000, se tu continui a leggere...
In Apocalipsi 7, después que se habla del 144.000, se tu continuas a leer...
Sì, trovi una cosa interessante.
Vas a encontrar algo interessante.
Sì, trovi una moltitudine vestita di bianco.
Vas a encontrar una multitud con vestidos blancos.
Sì, dei quali la parola dice...
Ideos, la palabra dice...
chiede, domanda, dice, chi sono questi?
Hai una pregunta, chi sono esos?
Giovanni dice, Signore, io non lo so, lo sai tu chi sono questi?
E Juan dice, io non so, tu sai, Signore.
E cioè, sai, quando tu non fai le domande giuste, il Signore le fa per te.
Quando tu non sai preguntare, il Signore pregunta per te.
E allora l'angelo risponde.
E l'angelo risponde.
Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione.
Esos son los que vienen de la grande tribulación.
E dice una moltitudine così grande che nessuno poteva.
E dice che è una moltitudine tan grande
che nessuno poteva.
Che nadie podía
contar.
Contar.
Quindi invece vedo la differenza tra un numero simbolico che non si sa quanti sono e invece questo è 144.000.
Entonces, allá, aquí ves la diferencia entre ese número, 144.000, que no parece simbólico, y después habla de la multitud, que no se puede contar.
Va bien, y dice 12.000 per ogni tribù di Israele.
Y dice 12.000 por cada tribu de Israel.
Capito? Noi siamo la tribù di Israele.
Noi siamo il tribù di Israele.
Dove lo dice?
¿Dónde dice eso? Romanos 2 y Romanos 9.
Angelo, un po' di vapore che sarà dalla
testa. Apocalisse 7, 14, non lo so.
No.
Romanos 2 y Romanos 9.
No, proprio dice
9.
noi.
Sì, sì.
Dove lo dice, 2, Dora?
Sì. Romanos 2, Romanos 9?
Romano no, sì, ma no. Più specifico.
Ah, abbiamo letto. Ah, hemos leído.
Galati.
No, non l'hai letto.
In Galati?
Non l'hai letto.
No.
No. Bravo, Gabriele elettronico. Leggilo, Gabriele. Gabriele, carne e sangue non ti ha mostrato questo, ma lo Spirito Santo, perché dice non lo so come l'ho detto.
Ah, sì.
Al verso 1, Gabrielino.
Sì. Giacomo, servo di Dio.
Chi è Giacomo, Gabriele?
Il fratello di
il
Gesù.
Il fratello di Gesù. E sì. Chi è l'epistola di Giuda, chi è stata scritta?
Di Giuda.
Cioè l'epistola di Giuda prima dell'Apocalisse, chi l'ha scritta?
L'altro fratello
un
di Gesù.
Fratello di Gesù. Gesù, due fratelli di Gesù sono nella Bibbia. Uno è l'epistola di Giuda, non Giuda Iscariote, questo è Giuda del falegname Giuseppe, questo è figlio proprio carnale. E, Giuda ben Joseph, cioè ben vuol dire figlio di. E l'altro è Giacomo, vescovo di Gerusalemme. Sono due fratelli di Gesù che, contrariamente alla dottrina baldracche, la dolce Miriam, va bene, Maria, ha avuto figli. Altro che se li ha avuti. Non è mica frigida come certe religioni, eh. Andiamo.
So, Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute delle prove e delle
What?
No, quello in titolo, quello in titolo.
Allora, lo vuoi leggere di nuovo, gentilmente, prima che ci licenziano in tronco? Acá nos licencian en troncos los hermanos, ¿entiende? Me van a enviar email, después email de cursos, y nos van a licenciar. Me van a, sí, va bien, allora.
Despedir.
No, vale, tengo que hablar un español que los italianos no entienden, porque el italiano mica conoce el español como ti.
Tu
quello conosce il dialetto di Milano, mica lo spagnolo.
Tu fai come Alfonso, ci ha scritto un messaggio pochi minuti fa, dice: ma lo spagnolo è facile, basta aggiungere la S alla fine di ogni frase, come fa Giuseppe, infatti. Mentre per il napoletano basta togliere l'ultima lettera alla fine. Per esempio, in italiano forchetta, in napoletano invece forchette. Vi voglio bene, pace nel Signore.
Ma guarda, il napoletano è ancora più facile di quello.
Sì,
basta che aggiungi, tu devi dire ciao, come stai, guagliò. Basta che gli metti guagliò, ti capiscono. Io sto bene, grazie, tu guagliò. Vai in ristorante, cosa c'è da mangiare, guagliò? Qui c'è il menù, guagliò.
E che significa guagliò?
Guagliò vuol dire ragazzo.
Così si capiscono.
Capito, basta che metti guagliò, ti hanno capito tutto. Allora, dimmi.
Allora, Giacomo 1:1.
Dai che forse stavolta ce la facciamo se non stiamo attenti.
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute.
Capito,
spagnolo,
quindi...
Spagnolo, prima che vai con il treno.
Vai, guaglioncella, vai, guaglioncè.
Me olvidé, come si dice Giacomo in spagnolo?
Si dice Santiago.
Ah, Santiago, thank you. Santiago 1:1, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Y todo esto empezó porque tú decías que nosotros somos los judíos espirituales.
Nosotros somos la tribu, noi siamo le 12 tribù.
Y nosotros somos los 12 tribus porque antes decía que ese número de 144.000 está especificado que son 12.000 por cada tribù.
Capito, perché vedi, quelli che non capiscono, la Bibbia, quelli, specialmente quelli che non hanno lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo può capire niente. Testimoni di Geova, pregate per loro, fratelli, che ricevono lo Spirito Santo e che comincino a capire la Bibbia.
Sì, nello Spirito Santo uno non può intendere la Bibbia.
Senza Spirito Santo. Loro dicono che le 12 tribù di Israele, i 144.000 sono ebrei. Ebrei carnali, fisici. Perché? Perché Apocalisse 7 dice 144.000 vengono dalle 12 tribù di Israele.
La gente che non tiene lo Spirito Santo non può intendere, perché hay gente che dice che lo 144.000 sono desde los ebreos carnales. Los hebreos
perché in Apocalisse 7?
Perché in Apocalisse 7 dice specifica che sono della 12 tribù di Israele.
E però non intende, questa gente non intende completamente che sta parlando di ebreos spirituales, capito? Guarda, adesso faccio così. Guarda, io conio una lingua che capiscono tutte, che capiscono los dos. Hai compreso?
Così mi riposo. Allora,
no, non vuol dire compressa, non vuol dire compressa, aspirina. Compreso vuol dire te capì o no? Testun. Allora, uè, qui ridete troppo, qui si paga il biglietto per ridere, come il circo. Allora, capito? Allora, queste 12 tribù di Apocalisse 7.
Entonces, esas 12 tribus dell'Apocalipsis 7
non sono israelitas carnales.
Non sono judíos carnales.
Ah sì. Sono cristiani, sono israelitas spirituales. Va bene? Come anche dice Romani capitolo 2 e 9.
Come también dice in Romanos capitolo 2 e 9.
E leggete voi, cercate voi che io vado avanti ustedes. Perché c'è Angela e comincia a quando Angela ti guarda in certo modo si salve chi può.
Allora, in conclusione,
con un cronometro.
Due parole. I 144.000 è un numero fisso, non è simbolico rappresentando tutti i credenti.
Codice fisso come il telefono.
Entonces, la parola mi. 144.000 non è una cosa simbolica, sino è una cosa attuale, un numero esatto.
A posto. Angela, io se allora, posso intendere
no, aspetta,
avanti.
Aspetta, che questo fratello José María, che è molto paziente, ha un'altra domanda.
Caspita, cioè, questo fratello è un fratello.
Allora, ultima domanda. Dora, leggi tu.
Ok, la ultima pregunta di José María. ¿Es posible una generación pueda ser de 120 años como máximo? Un abbraccio grande, mille gracias.
Veloce, Dora. Qui se non finisco qua. Allora, vamos, Angelita.
È possibile che una generazione potrebbe essere di 120 anni come massimo? Un abbraccio grande e grazie mille. Benedizioni, José.
Ma tu non leggi tutto il parato. Devi mettere. Quasi ci benedice.
Sì, sì, sì.
Per cortesia, non saltare.
Ma dopo
le
questa risposta non lo so se ancora.
No, ma cosa vuoi? Senz'altro, suo fratello ci manderà más benedizioni.
Preghiere.
Più benedizioni. Pregherà per noi. Per il nostro spagnolo, dice ragazzi, meno male che questi qui, la radio in italiano, se no si salve che puoi adesso. Allora.
Entonces.
In poche parole, sto vuol sapere se una generazione è di 120 anni come massimo, giusto?
Sì. Entonces, una generazione può essere di 120 anni come massimo?
Allora, la risposta è questa. La parola di Dio nella Bibbia dà due possibilità di durate.
La parola di Dio nella Bibbia dà due possibilità di allora, durazione.
C'hai Salmo 90:10 lì, questa è la prima possibilità.
Sì, la prima possibilità. Salmo 90:10.
Versicolo 10.
Salmo 90:10. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via.
Va bene, quindi non attaccatevi all'età, cercate di non rimanere giovani, cioè quando si muore ragazzi, andiamo in un posto migliore, vai Dora.
Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Quizá en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Salmo 90:10.
Ok, quindi la Bibbia dà due durate, due posti nella Bibbia si trova la durata di una generazione.
En dos lugares en la Biblia es la duración de una generación.
Allora, qui dice 70 o 80?
Sì, la seconda possibilità è in Genesi 15, 13 e 16.
Il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli amorei non è giunta finora al colmo.
Ok, quindi uno a legge.
Genesis 15, 13 a 15.
No, 13 a 16.
Entonces, Génesis 15, 13, 16. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto, que tu simiente será peregrina en tierra no suya.
Tu descendencia, ¿no?
Y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no está cumplida la maldad del amoreo hasta aquí.
Ok, allora qui...
Essa qua, è la seconda possibilità.
Sì, acá necessitiamo, abbiamo bisogno di un fratello con 4 diplomi di matematica che sia in grado di dividere 400 per 4. Uno veramente, uno che ha proprio un cervello, non dico Einstein, ma quasi. Siamo in grado qui alla radio di dividere, fare questa operazione?
Aquí necesitamos un hermano con una diploma de con 4 diplomas de matemáticos. 5 o 6.
Más mejor.
Que pueden dividir los 400 años en 4.
Por 4. Aquí se necesita uno con cerebro. Por ejemplo, Gabriel.
Quello è 100, ma qua dice nella quarta generazione.
Sì.
Allora una generazione secondo questo può durare finché 133 anni. Da 100 a 133.
Ora tu sta dividendo il pelo in 4.
Ma lui ha una diploma teologico vera, cosa pensi? No, è una diploma vera questa.
No, beh, però io credo che in altri passaggi nella Bibbia dice 400 anni. Dice proprio, infatti in Atti capitolo 7 dice Stefano che furono prigionieri 430 anni.
Entonces, calcolando, aquí es 100 años. 400 sí. Dividido
quindi
con 4 sono 100 años.
Una lunga storia, 400 diviso 4 sono 100.
Entonces,
in Atti 7 dice 430 anni.
En Hechos 7 dice 430 años.
Perché Mosè appunto...
Non tenemos que complicar las cosas.
Non complichiamo le cose.
Por favor.
Perché Mosè ucciso un egiziano, è scappato 40 anni, doveva essere 400, sono diventato 430. D'accordo, questa è un'altra storia. Comunque, dividilo come ti pare, 400 diviso 4 generazioni, ciao.
Entonces, 400, 4 generazioni, e 100 anni per cada generazione.
E io credo che quando gli ebrei, se mi ricordo bene nell'Esodo, quando uscirono dall'Egitto, erano esattamente 430 anni spaccati al giorno. Se mi ricordo bene, il libro dell'Esodo.
E allora, cosa possiamo rispondere a José María? Una generazione dura quanto?
Entonces, ¿cuánto es una generación?
Abbiamo letto 100. 80, 70, 100.
Sì, i 30 anni sono in più, perché Mosè è scappato 40 anni a Madian dopo che ha ucciso un egiziano, che Dio lo ha avvertito a 390 anni di prigionia in Israele, in Egitto, e gli ha dato 10 anni di tempo a prepararsi. Lui ha sbagliato la preparazione, invece di prepararsi ha ammazzato un egiziano e è scappato 40 anni. Ci ha avuto 40 anni perché Dio gli insegnasse l'umiltà. Comunque questa è un'altra storia, possiamo parlare un'altra volta,
okay,
va bene?
Ok, perché io mi sono persa già.
Ok.
Allora, tu, José María, puoi vedere, nella Bibbia dice 70, 80 anni o 100 anni?
Mm-hmm. Quale sarebbe la risposta più giusta da queste scelte, che abbiamo una varietà di scelte qui? Cosa diciamo, 70, 80 o 100?
Entonces, qual è la risposta giusta? 70, 80 o 100?
Ma io, Matteo 24, che Gesù dice è l'ultima generazione, di solito preferisco il 100 anni.
Quando io insegno Matteo 24, quando Gesù parla dell'ultima generazione, io usualmente parlo dello 100 anni per una generazione.
Perché quello che Mosè ha detto, il Salmo di Mosè, Salmo 90.
Perché lo che Mosè dijo in Salmo 90.
Dice 70, 80 anni.
Dice 70, 80 anni.
Però Dio, quando parlava con Abramo, dice quarta generazione, 400 anni.
Però quando Dio parlò con Abramo, dice 100 anni.
Quindi io scelgo il 100 anni.
Entonces, yo escojo los 100
Qualcuno años. Sceglierà 70.
alguien può decir 70 o 80.
Insomma, ognuno fa secondo la sua fede, insomma.
Che cada uno può hacerlo secondo su fe.
Ok, Angela, io andrei avanti. Quindi il Matteo 9:29, secondo la tua fede ti sia fatta, ciao.
Matteo 9:29, okay. Secondo tu fe sia hecho para ti.
Va bene, quindi quando la Bibbia dà diverse possibilità è Matteo 9:29, secondo la tua fede e arrivederci.
Quando la Bibbia dà una diversità di possibilità, puoi scegliere secondo tu fe.
Cosa fai quando c'è una scelta, Dora?
Che fai quando tienes una elección?
Dora, dai il microfono ad Angela.
Das il microfono a Angela.
Angela, c'ha il microfono.
Allora io cambio soggetto, va bene?
Ecco, vedi, quindi va sempre bene dal microfono ad Angela. Lei è una che sa quello che fa.
No, grazie, no, no, Gesù.
Salutiamo José María. Dios te bendiga, hermano. Un abbraccio.
Un abbraccio che Dio te può usare per la sua gloria.
Un abbraccio, amen, amen. Dio ti benedica, hermano.
Amen. È il tempo di mettere un canto, di fare una pausa. Ascoltiamo Marcello Marocchi per La Preziosa.
A radioblast.net offriamo un ispirante corso biblico profetico gratis, con tante risposte sui temi di salvezza, evangelizzazione, matrimonio, come imparare e praticare la guarigione miracolosa, protezione nel tempo della fine, dal crollo finanziario mondiale e dalla tribolazione. Inoltre suggerimenti pratici sui migliori luoghi di rifugio lontano da zone nuovo ordine mondiale e tanto altro. Potete richiederlo a info@radioblast.net. Dio vi benedica.